Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Carlos Alcaraz rivince Indian Wells, rompendo anche la striscia di successi di Jannik Sinner. Luca Nardi batte Novak Djokovic, la Swiatek si conferma la donna da battere in questo momento. Questo e tanto altro in questa 24esima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco. Sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Jacopone, buongiorno. Lunedì 18 marzo 2024, ore 9:26 del mattino, dopo un'altra settimana di tennis, rieccoci qua. Come stai?
Tutto bene, tu?
Sì, sì, dai, molto, molto bene, direi molto bene. Che settimana è stata?
Riflettiamo.
Ti sento dubbioso, infatti, sentiamo.
No, sto pensando. Vabbè, ieri è arrivata la prima sconfitta per Vale di quest'anno.
Sì.
Quindi è stata un po' amara.
Succede, bisogna abituarsi, non si può mica sempre vincere.
No, certo, però era una partita che avrebbero dovuto vincere, ci avevano già vinto due volte con questa squadra, tra l'altro l'hanno persa in casa, venerdì la riaffrontano, solo che Vale arriverà da una gita a Trento, dormono fuori giovedì sera con la scuola.
Ai.
Voglio vedere in che condizioni arriva venerdì quando la vado a prendere alla metropolitana e poi la porta alla partita.
Vabbè,
sono curioso.
Vale escluso, tutto il resto bene?
Tutto il resto...
Dai, c'è questo 1-0 di Roma-Sassuolo, questo passaggio.
Sì, tra l'altro, ecco, a proposito...
Questo Euroderby.
Da almeno un mese continua a bloccarsi... Da Zone in TV.
Cioè, tu vuoi dare lo schiaffo a dopo
un
minuto
un altro.
E 57? No, dimmelo.
Però sto impazzendo perché è già capitato ed è capitato anche ieri che si bloccasse. Ora che esci e rientri, tempo veramente 5 secondi, c'era Pellegrini abbracciato. Cioè,
quindi,
fa schifo. Quindi l'ho vista poi sul computer, perché sul computer
non si blocca.
Ma succede solo per la Serie A, perché per la Liga non succede mai.
Si vede che sono le connessioni. Io penso di essere l'unico in Italia che non ha mai avuto problemi con DAZN. Cioè io mi trovo strabene. Sono uno dei
pochi... anni scorsi non c'era questo problema.
Sono uno dei pochi contenti della piattaforma digitale, onestamente. Non... Guardo avanti, nel senso... entro, mi guardo i gol, ci sono gli highlights, ho perso qualcosa, ci sono i momenti salienti, no, sulla barra. Per me non c'è paragone tra il prima televisivo e l'attuale digitale, però capisco di essere una minoranza, forse perché appunto non ho mai avuto i problemi, e per me è positivo DAZN, quindi Parlo a una minoranza. Va bene, abbiamo chiacchierato come al solito, è tempo di andare al tennis, i titoli li avete sentiti. Jacopo, io direi di procedere per punti. Partiamo dalla finale e dal successo di Alcaraz, poi parliamo di Medvedev e andiamo a ritroso con Sinner e con Luca Nardi e Djokovic. Cosa dici? Dai, questa è la scaletta, incominciamo. Carlos Alcaraz, 21 cosa c'entra? Non so perché mi sia venuto in mente 21. Dimenticate il 21, quinto titolo Masters 1000 della carriera su 6 finali. Si conferma campione in California con questo back to back, come dicono quelli bravi. E insomma, è tornato. In tanti hanno usato questa definizione, è tornato Alcaraz, perché Jacopo, volenti o no, Alcaraz aveva abituato a degli standard che da quel clamoroso successo di Wimbledon barra successiva finale a Cincinnati, persa sul filo di lana, poi non si erano più visti. Si è avvicinato, a mio parere, molto questa versione californiana di nuovo campione appunto a Indian Wells, e l'ha fatto vincendo contro quelli con cui deve vincere, no? Perché prima batte Sinner, poi batte Medvedev. Io direi di partire proprio appunto dalla finale, Jacopo.
E ha battuto anche Zverev,
bravo, visto che era stato un po' un tasto dolente Zverev in questo arco temporale in cui Alcaraz era apparso più umano rispetto a quella versione, insomma, eccezionale che avevamo visto da inizio gennaio 2023 fino a Wimbledon.
Io l'ho visto alla grande da un punto di vista fisico, forse ancora più veloce del periodo in cui era rapidissimo, e questo gli ha permesso di arrivare a essere spesso ben posizionato sulla palla, di riuscire a dare energia, di imporre un ritmo altissimo. Ha giocato bene di dritto, meno errori rispetto agli ultimi mesi. Ha fatto dei recuperi
incredibili.
Cioè, quel punto ieri con Medvedev, sì, che salta per prendere lo smash, non la prende. Quella
è persa da una persona normale.
E non solo, ma recupera bene. Cioè, al massimo alzi un pallonetto e probabilmente ti esce corto.
Beh,
no? Lui...
ma sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos.
Mi sa che anche, lascia dietro anche Speedy Gonzales a questo punto. Quindi è stato un Alcaraz davvero notevole, con meno cavolate rispetto,
ecco,
al solito. Si vedono anche i punteggi. Perché ha perso due set con Arnaldi e con Sinner. Con Arnaldi ha stragiocato per vincere il tiebreak, però ha dato talmente tanto nel primo set che poi ha preso 6-0, 6-1.
Certo.
Il match con Sinner è stato un po' particolare, perché c'è stata la sospensione di più di 3 ore per la pioggia.
Sì, dopo 3
sul 2-1 del primo, rientra in campo, serve lui e gioca un game orribile che conclude con un doppio fallo. Mm-hmm. E Sinner giocava bene.
Poi ci arriviamo.
Quindi la rapidità anche in cui passava dall'essere a fondo campo a ritrovartelo attaccato a rete, se sta così fisicamente diventa veramente complicato riuscire a contenerlo.
Ma quindi la vedi più come un progresso fisico o appunto come un progresso mentale?
No, fisico.
È fisico? Ha ritrovato la condizione, però hai appena fatto accenno al fatto che sprechi, ti dà la sensazione che non sprechi, faccia meno cavolate, quello che hai detto prima, cioè che sia un po' più solido nei suoi piani di battaglia e meno estroso fine a se stesso, magari per determinate soluzioni in determinati momenti, cioè soluzioni che strappano l'applauso, ma poi magari hanno un po' meno senso rispetto a un piano prestabilito.
Beh, io credo che parta dallo stare bene fisicamente, perché
come
quando
tutto,
ti senti bene sei già più tranquillo, ti dà appunto la tranquillità di dire ok, adesso il punto, comunque me lo gestisco come voglio io, a prescindere dall'esito. E questa tranquillità probabilmente gli dà anche serenità mentale, per poi fare le cose che sa fare anche con un po' più di calma. Se non stai bene fisicamente, ecco che ti arriva anche la fretta di voler chiudere, e quindi quando hai fretta di chiudere cerchi delle soluzioni molto rapide che spesso sono anche dannose perché quasi impossibili. Poi ha giocato anche dei punti, secondo me, di fretta, e questa volta gli sono andati anche bene. Dopo arriviamo a Sinner, per esempio la seconda palla break, quella che ha concesso a Sinner sul 5-3 del secondo set, scambio a ritmo altissimo, alla fine ne esce con un rovescio lungo linea eccezionale, e quando gli entra gli dici ok, hai fatto la cosa giusta, però è stato un rischio enorme, considerata anche l'importanza di quel punto. Cosa c'era di positivo? Che era ben messo sulla palla.
Certo.
E quindi se è ben messo sulla palla ci sono più probabilità che quel colpo giocato a tutta ti stia dentro.
Qualche settimana fa, Jacopo, ti chiedevo appunto quanto, che tipo di Alcaraz ci saremmo dovuti attendere per il resto della stagione, se avrebbe ritrovato quella brillantezza, quell'esplosività, quel tipo di tennis e di conseguenza dei risultati che aveva fatto vedere, e tu eri rimasto comunque fiducioso su Alcaraz. La verità è che abbiamo, alla fine, ha dovuto aspettare molto molto poco, cioè al primo vero torneo importante, perché è il primo Masters 1000 della stagione, Carlos Alcaraz è tornato, quindi ci aspetta un qualcosa di interessante per il proseguo della stagione, perché c'è lui, e adesso arriviamo a Medvedev, come avevo promesso andiamo un po' a ritroso, poi arriveremo a Sinner, abbiate pazienza, tanto se Sinner è quello che vi interessa, nella descrizione di Schiaffo al Volo di ogni singola puntata ci sono i timing con i vari argomenti, quindi saltate direttamente lì, noi intanto chiacchieriamo appunto. Dicevo, sarà una stagione interessante. A me comunque ha fatto anche impressione, Jacopo, impressione positiva dal punto di vista dell'analisi di Alcaraz, il fatto che Sinner stesse arrivando, Sinner fosse lì pronto al sorpasso nella partita decisiva, che si mette anche male per quello che hai accennato, ovvero il fatto che fosse andato sotto 6-1, primo set anche abbastanza confuso, Alcaraz reagisce e dà una prova di attributi ma anche di maturità, cioè questo è un anticipo su quello che avremmo portato dopo alla discussione, lo status della rivalità tra lui e Sinner. Avevo scritto un pezzo, Jacopo, in settimana dicendo che a mia opinione, era un'opinion, era un pezzo opinion, si chiamano opinion perché sono opinioni, non sono notizie, e a mia opinione toccava Alcaraz dimostrare adesso, perché Sinner era stato chiamato per tanto tempo a dover dimostrare, no? Ah sì, sei forte, però Alcaraz ha già vinto un 1000, tu no, Alcaraz ha già vinto uno slam, tu no, Alcaraz è già diventato numero uno del mondo, tu no, quando arrivi, la rivalità, eccetera, eccetera, e Sinner da US Open in poi tutte queste cose le ha fatte. Si è avvicinato al Alcaraz, ha vinto un 1000, ha vinto lo Slam, ha vinto la Coppa Davis, ha battuto Djokovic, l'ha portato, lo poteva quasi eliminare dalle finals, forse avrebbe vinto anche le finals, cioè si era avvicinato tantissimo, tanto da quasi poterlo superare in classifica, e aveva dimostrato che questa rivalità un pochino stava provando a diventare simile a quelle del passato, nel senso di calma. Fatemi spiegare, perché so già che qualcuno partirà per la tangente. Nel senso di, Sinner, no, stesso in conferenza aveva detto che la forza dei Fab Four, così lui li ha definiti, ci ha messo anche Murray, era quella di spingersi l'un con l'altro a trovare, a migliorarsi. Ecco, le performance di Alcaraz, a mio avviso, avevano contribuito a portare Sinner a migliorarsi. Perché toccava Alcaraz adesso? Perché Sinner era lì pronto a superarlo e aveva dimostrato di aver cucito un gap, di aver ricucito il gap che c'era. Alcaraz era chiamato a dimostrare di nuovo di essere vivo, di fare qualcosa di diverso rispetto a quello degli ultimi mesi. L'ha fatto. Quindi la vedo una rivalità che sta maturando da questo punto di vista, cioè sembra che uno possa spingere l'altro a ottenere qualcosa in più. Tu come la vedi da questo punto di vista?
Sono d'accordo, questa partita era più importante per Alcaraz rispetto a Sinner, che non significa che Sinner sia felice di averla persa, però aveva più bisogno di vincere Alcaraz rispetto a Sinner, perché ci aveva perso le ultime volte per tutti i motivi che hai elencato tu. A Miami già sarà una situazione diversa. Beh, dovessero rincontrarsi e dovesse rivincere Alcaraz, allora cambiano le cose, però le condizioni stesse saranno diverse. Certo. Secondo me quelle di Miami piacciono un po' di più a Sinner rispetto ad Alcaraz. Vediamo.
Vabino,
io poi penso che sulla terra comunque Alcaraz abbia qualcosa in più.
Va bene. Va a binomi per ora, perché si sono va di due in due, cioè le prime due partite io conto anche il famoso Challenger del 2019. Non
so, corretto che tu lo conti.
Non so perché l'ATP non lo faccia nelle sue grafiche ufficiali, essendo
tra l'altro il Challenger è un torneo ATP.
Esatto, il circuito Challenger dell'ATP, però nelle statistiche ufficiali continuano quelle che avete visto in sovraimpressione continuavano a dire 4-3 Sinner prima della partita, in realtà è 4 pari, perché Alcaraz ha vinto le prime due, poi Sinner aveva vinto le due successive, Wimbledon e Umago, poi Alcaraz ne aveva vinte due di nuovo e con la rivincita di Wimbledon e non ricordo, sto andando a memoria il successivo, e poi e Indian Wells l'anno scorso, e poi Alcaraz e poi Sinner aveva vinto le due successive con Miami dell'anno scorso e Pechino. Quindi si va di due in due, adesso ha vinto Alcaraz, in teoria la prossima, se seguono questo ritmo, è di Alcaraz e poi quella dopo ancora sarà di Sinner e così via. Almeno questa è la curiosità dei primi incroci tra di loro. Prima di andare al capitolo Sinner, parliamo del finalista Daniil Medvedev, Jacopo. È una partita che ho trovato comunque interessante, quella di Medvedev, cioè è un Medvedev che sta cercando soluzioni alternative. Ha cercato soluzioni alternative con Sinner, perché è forzato, no? Nella finale dell'Australian Open non ne aveva più, era stato in campo 7243 ore, chiaramente il numero è random, e allora gioca quei primi due set in quella maniera e quasi sorprende Sinner, o comunque riesce a fare qualcosa di completamente diverso da quello che sono i suoi schemi. Ieri nel primo set ha provato a fare qualcosa di completamente diverso rispetto ai suoi schemi, cioè ha abbandonato la compagnia dei giudici di linea, che peraltro non c'erano qua, cioè del fondo campo dove si mette lì a remare e a rispondere, e ha provato a giocare più aggressivo in risposta. È un Medvedev che cerca soluzioni, Jacopo.
Deve farlo, è una persona intelligente, si rende conto che non basta contro i fortissimi, non gli basta, soprattutto i fortissimi quando giocano bene. Non è un caso che abbia perso le ultime 5 finali e ha perso contro i 3 che gli stanno davanti in classifica mondiale. Il che significa che quando loro sono al top e lui al top perde. E forse anche non giusto che sia così, ma ci spiega che chi sta più vicino al campo, a parità di qualità più o meno, vince. Uh-huh. È una questione quasi
matematica. Scusa, ti ho rubato la parola, ma stavo pensando alla stessa cosa.
E tra l'altro nella partita con Alcaraz, secondo me è anche la partita nella quale lui a un certo punto si sente...
Scioglie.
Sì, dice, ma...
Nel secondo set
non
è successo.
Posso vincere. Esatto. Ed era successo nella finale dell'anno scorso, mm-hmm. Indian Wells, contro lo stesso avversario, che era stata ancora più netta, perché perlomeno ieri il primo set è stato avanti lui inizialmente, poi se l'è giocato fino al tiebreak. Beh, però
è stata
la
una
sensazione, sì. Sì, sì, è che non basta quello che fa lui contro tutti e tre, se tutti e tre giocano molto vicini al loro meglio.
È stato un avanti illusorio, Jacopo, cioè io l'ho visto avanti, ho detto se riesce a vincere il primo set è per lui è davvero la cosa, è ottimo, nel senso più di così poi non può fare. Poi ho detto se vince il primo perde in tre, cioè la guardavo e dicevo al di là di quello che sta facendo guarda quanta fatica nei suoi turni di servizio, a parte il primo turno di servizio che pronti via è partito fortissimo, no? Nel primo game, poi tutti i turni di servizio a 30, ai vantaggio, annullando palle break complicate, mentre quelli di Alcaraz, nonostante i tentativi di stare più vicino in risposta, nonostante tutto quanto, andavano via più lisci, cioè vedevi che c'era una differenza nel Medvedev, per Medvedev nel portarsi a casa i game sudati, e per Alcaraz quella sensazione che era comunque tutto nelle sue mani. E quello che dice è corretto, cioè c'è un gap, però... però Medvedev ci prova, ecco, forse quello di cui avrebbe bisogno, so che è difficile, no? Però evitare quel finale, cioè provare comunque a rimanere lì nonostante tutto, nella speranza che Alcaraz ti regali qualcosa, che succeda qualcosa, però capisco che è difficilissimo, cioè quando in campo poi hai la sensazione di fare tutto il possibile di tutto, tutto ciò che è nelle tue corde e anche di più, e vedi che i risultati comunque non arrivano, che ci sei andato vicino, ma poi quello là ti porta via i punti che contano, i momenti che contano, è difficile. Quindi è anche difficile fargli una colpa per il finale di partita, no? Dove vabbè, inizia a fare un po' del suo show, dice al pubblico vabbè, ora potete tifare, ora no. Cioè, capisco anche un pochino lo sciogliere tra virgolette, Jacopo, perché poi da fermi da fuori è facile, e in campo come sai subentrano altre cose.
Ma lui è stato molto lucido in conferenza stampa post partita, ha detto la prima cosa quando sono entrato in spogliatoio che mi ha chiesto il mio allenatore è stato ai rimpianti, e lui ha risposto sinceramente no, non ho rimpianti. Sì, avrei potuto giocare qualche colpo un pochino meglio, però secondo me non ho giocato una brutta partita, lui stava giocando bene. Mm-hmm. Poi per spiegare come si sente lui, senza che in realtà gliel'abbiano chiesto, gli dice l'unica cosa che riuscivo a fare era tirare forte. Però non avevo la sensazione di fargli male, mentre lui giocava un buon colpo e io ero nei guai, e alla fine perdevo il punto.
È così, è proprio così.
Se hai questa sensazione,
e ce l'abbiamo anche,
difficilissima.
E ce l'abbiamo anche noi, quindi i conti tornano, ecco, quella sensazione che dava, se ce l'ha anche lui in campo, è complicato. Comunque, vabbè,
nel secondo set avevo la sensazione di non avere soluzioni. E quando poi ti spiega perché molla, perché non sapeva cosa fare per fargli male.
Certo, certo. Comunque ribadiamo, almeno io ribadisco, la capacità di provare a inventarsi qualcosa di diverso che è fuori dalla sua, tra virgolette, comfort zone. Tentare come ha fatto con Sinner, tentare come ha fatto ieri, poi perde, però... per un set ha messo in difficoltà il Alcaraz, per due set ha spaventato Sinner. Più di così cosa devi fare se capisci che poi c'è un gap, che è quello che Jacopo diceva anche prima, cioè se giocano al loro meglio sono più forti, e poi se lo dimostrano ti levi il cappello e dici ho fatto tutto il possibile, uscire come ha detto senza rimpianti. Comunque è arrivato lì battendo un Tommy Paul e Jacopo avevamo dato un po' per morto, tra virgolette, cioè per non capace magari di ripetere la stagione eccezionale, e invece tutto sommato qualche segnale lo sta lasciando rispetto all'Australia, e, almeno così ha fatto Indian Wells, vediamo se poi sarà continuo lungo tutta la stagione, quindi non è che ancora l'abbiamo sbagliata la nostra previsione, però comunque qua Indian Wells ha fatto qualcosa di importante, in generale un Medvedev che ha fatto il suo bel torneo. Vuoi aggiungere qualcosa su di lui e andiamo al capitolo più atteso?
passiamo pure a Sinner.
Via, andiamo a Jannik Sinner. Allora Jacopo, Sinner si ferma a 19 vittorie consecutive, iniziate in Coppa Davis e dopo la finale alle ATP Finals persa con Djokovic, 16 nel 2024, che è anche la quinta miglior partenza, è la quinta miglior partenza dopo il 41-0 di Djokovic anno 2011, il 20-0, 20 vittorie e 0 sconfitte di Nadal nel 2022, e i due 17-0 firmati Sampras 1997 e sempre e Roger Federer 2018. Quindi Sinner avrebbe potuto, battendo Alcaraz, superare Federer e Sampras, diventare la terza miglior partenza stagionale. Non è stato così, però insomma si ferma di fronte a un giocatore che abbiamo appena descritto. Jacopo, parto da dalle parole di Sinner, visto che è un'analisi tattica della partita. Si è definito un po' prevedibile.
Sinner, l'ho letto.
Sei d'accordo?
No, nel senso, se l'altro ti fa giocare così di fretta, non è semplice riuscire a diventare imprevedibile, perché lo scambio lo comandava Alcaraz. Tu puoi essere imprevedibile se hai tempo per poterlo fare. Se l'altro non ti dà tempo e tu reagisci ma non agisci, diventa quasi impossibile, perché ci sono stati diversi punti in cui comandava Alcaraz e Sinner riusciva a ribaltare l'inerzia tirando ancora più forte, tirando ancora più angolato. Però non significa avere l'iniziativa in mano, significa semplicemente respingere il primo attacco del tuo avversario. Per me la chiave statistica sta nella percentuale di punti vinti sulla seconda, dell'uno e dell'altro. Perché nel primo set Alcaraz vince solamente 2 punti su 8, quindi il 25%, e Sinner vince l'86% dei punti sulla seconda. Nel secondo e nel terzo Alcaraz sale al 64, al 67, e Sinner scende sotto al 50.
A cosa è dovuto? Ha servito meglio Alcaraz, era meno
La seconda di Alcaraz è una bella seconda. Sinner ha provato anche a entrare alcune volte e non sempre ha trovato il tempo giusto. Cioè non è una seconda, secondo me, che dà più fastidio di quella di Sinner. Salta di più, è proprio più pesante. Cioè quando poi la vai a colpire ti dà una sensazione di pesantezza. Poi alla fine balla su 3 punti il secondo set. Già il primo game, in cui Alcaraz comunque viene dal 6-1, serve lui, si ritrova
sì,
a 40
pari. Vantaggi.
Sinner su quel punto sbaglia un dritto dal centro, che non era complicato. In quel momento dici, vabbè, il primo game del secondo, 40 pari, ho appena vinto 6-1.
Non è così importante.
Non è così importante. Poi torni indietro, rivedi il film della partita e quel punto
dici, era importante.
Era decisamente più importante. La prima palla break ha avuto fretta nell'accelerare il rovescio lungo linea, la seconda ne ho già parlato in precedenza. Poi il primo break che prende al terzo è 30-15, sbaglia quello schiaffo di dritto per lui facile che va 40-15 e magari il servizio lo tiene, e invece si ritrovano 30 pari. E poi quando poi ottiene il break in quel game, gioca a quel punto pazzesco Alcaraz scattando in avanti, poi ha un riflesso enorme a rete e fa il punto.
Stiamo vivisezionando la partita, perché alla fine sono i dettagli, no? In partite del genere a fare la differenza. E i campioni si vedono nei dettagli, nel senso di... Non che uno sia un campione e l'altro no, anche qua non fraintendetemi, è semplicemente perché poi ha vinto Alcaraz e non Sinner rispetto alle volte precedenti, perché ci sono stati determinati dettagli che alla fine hanno fatto la differenza per Carlitos. Jacopo, quanto ha inciso anche, può aver inciso, almeno io ho avuto la sensazione che poi fosse anche un po' stanco Sinner.
Anche io. Poi aveva quel fastidio alla gamba che secondo me avvertiva quando si spostava verso destra, perché è diventato abbastanza falloso di dritto a un certo punto della partita. L'abbiamo visto già in passato avere dei piccoli problemini a risolverli, questa volta non ci è riuscito per gran parte di merito anche di Alcaraz. Pazienza, cioè, rimane un torneo secondo me
super, assolutamente sì.
Buonissimo,
sì, sì.
Ha vinto molto nettamente le partite che ha giocato, solo Shelton è riuscito a stargli dietro per un set, ma che tra l'altro Sinner poteva vincere prima.
Sì.
Lechka lo ha rimbambito di vincenti, e Lechka aveva appena vinto 2-7-0 con Rublev, 2-7-0 con Tsitsipas. C'è stato un punto nel secondo set, secondo me è stato emblematico. Era già avanti, 6-3, 4-2, 30-15. Lechka spinge a tutta di dritto e a un certo punto arriva in allungo. Sinner verso destra gioca un back difensivo profondo. Lechka toglie leggermente velocità, ma Sinner quindi era apparentemente in difficoltà. Già dal colpo successivo Sinner ha ripreso subito a spingere come se tutti i colpi precedenti non esistessero. E lì proprio è avuto la sensazione che c'erano tre marce di differenza. Cioè, in un punto giocato benissimo da Lechka finisce che lo subisce. Cioè, non lo perde perché sbaglia lui, lo perde perché quell'altro prima lo ha tenuto e poi ha accelerato ulteriormente. A me ha dimostrato quel punto, al di là del punteggio, quanta differenza ci fosse in campo tra i due giocatori. Stiamo parlando di uno che questa settimana ha giocato da primi 10, primi 12.
Sì, 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 sì. Non batti Rublev e Tsitsipas 2-7-0 come ha fatto Lechka se non c'è qualcosa. Sono stra d'accordo su questo.
Ha quasi il doppio dei punti nella race di Alcaraz.
Sì. Stra
2009 a 1005.
È primo Sinner, quindi... insomma, la classifica, la proiezione della classifica ci dice che stiamo parlando del numero uno del mondo. Quindi da quel punto di vista lì è di nuovo la matematica che non mente. Io però voglio a questo punto portare una cosa su Sinner e Alcaraz. Jacopo, secondo te è un bene che siano così amici? Cioè, questa rivalità piace molto perché è educatissima, abbiamo visto tutta la settimana scambiarsi i complimenti, li abbiamo visti anche, almeno io li ho visti, non so se l'hai visto anche tu, nei campi d'allenamento quando hanno giocato vicino, a un certo punto c'è Alcaraz seduto, Sinner gli si siede di schiena e poi lo vedi che scherzano, parlano, dicono qualcosa. Non so se hai seguito... Io l'ho seguita, diciamo, tutta anche durante le interruzioni per pioggia, con non la regia di Sky, ma diciamo il feed internazionale dell'ATP, dove si vedono anche, diciamo, non quando la televisione va in pubblicità, piuttosto che vedi tutto quello che viene prodotto. Cioè, le volte che uscivano dal campo c'era quest'area di rilassatezza, di grandi sorrisi, di pacche sulle spalle. Quanto è un bene che siano così amici? E quanto un male? Se c'è un male, secondo te? Perché... e chiudo e poi ti lascio. A me piace perché è spontanea, è naturale, cioè non è forzata. Lo sono, e quindi perché dovrebbero essere nemici? Però in un'ottica di prolungamento di questa cosa in arco temporale, non vorrei che fosse meno da stimolo.
Allora,
è l'odio che muove un po' le cose più che l'amore. Secondo me, dal punto di vista sportivo, poi, cioè il dire adesso però, cioè quello lì un po' mi sta sulle palle, perché vince sempre, adesso glielo faccio vedere io. E secondo me invece se c'è questa amicizia, forse il rispetto potrebbe mitigarlo nell'arco degli anni, forse la voglia di sopraffare uno l'altro sportivamente, ovviamente.
Per il momento non è stato così, e lo dimostrano gli scontri diretti di cui hai parlato all'inizio del podcast. Se gli scontri diretti invece fossero 6-2 per uno o per l'altro, cambierebbe qualcosa, vuol dire che uno ha la supremazia sull'altro, e allora quello che è sotto forse non è il caso che sia così vicino, perché lo subisce. Ma finché il bilancio è in parità, sino a quando appunto era scattato in avanti al Kratz, ma poi Sinner l'aveva ripreso, e la verità è che l'aveva sorpassato durante la settimana, perché il live ranking era davanti Sinner, e in semifinale si sono giocati il secondo posto. Però ha ridotto notevolmente il gap. Se torniamo indietro a Indian Wells dell'anno scorso, il margine probabilmente non esiste più. In questo momento Alcaraz è davanti per i punti che ha fatto tra marzo e luglio, ma se passiamo da settembre ad oggi sarebbe davanti a Sinner. Non lo so, per il momento secondo me va bene così. Poi è più divertente vedere Medvedev che prende in giro Rune e Rune che non ci sta. Sì, per mio gusto è più divertente.
Per tanti però, no, piace questa.
Però va benissimo anche che ci sia così tanto rispetto, così tanta sportività.
No, ma hai dato una bella risposta. Mi piace la tua risposta, cioè mi è piaciuta. Mi è piaciuta che dici, lo vediamo dai numeri. Se i numeri dicono vince un po' uno, vince un po' l'altro, significa che non serve, tra virgolette, quell'odio sportivo a cui facevo riferimento. È una buona risposta, mi è piaciuta, Jacopo. Voleva essere anche una provocazione.
Ti faccio un esempio, sì, dimmi, che non c'entra molto col tennis. Io per 2 anni all'università avevo come compagno di camera un mio compagno di squadra che era meno forte di me. E secondo me questa cosa un pochino la subiva. Il problema qual è stato? Che ci sono state una serie di sfide tra le squadre che tifava lui e le squadre che tifavo io, che hanno visto le squadre per cui tifavo io vincere anche sorprese madornali. Mi ricordo un anno nel college basket, io tifavo per Boston College, che era una squadra normalissima, contro North Carolina, che invece era una squadra fortissima.
Okay.
E perse North Carolina, grande sorpresa, ok?
Sì.
Cioè anche quella lì gli andò male.
Sì.
Adesso non è quello il motivo, però l'ultimo mio anno lui ha cambiato college. E poi io ho saputo che l'anno dopo, quando io ho già finito, lui invece era un anno più giovane di me, il suo college incontrò il mio e vinse. Lui ebbe una reazione spropositata, secondo me, nei confronti dell'allenatore nostro, quasi a tirar fuori tutto quello che aveva sentito comunque di dannoso nei suoi confronti, non da parte mia, però dal sentirsi inferiore a quello che era in realtà. Quindi se, e secondo me non è il caso di Sinner Alcaraz, però quando c'è una rivalità e uno avverte questa cosa, allora sì, è il momento di staccare.
Chiaro. Non è il caso di Sinner Alcaraz, vedremo come si svilupperà nel tempo. Per ora, ripeto, a me sta piacendo perché Sinner è stato in grado di colmare un gap, e Alcaraz, che faceva fatica, ha risposto presente. Cioè, è uno spingersi verso l'alto che funziona. Poi quanto in alto, chi lo sa? Cioè, chi lo sa se riusciremo ad arrivare a Djokovic, Nadal o a Federer, Nadal un po' meno, però Djokovic, Nadal, ecco, potrebbe essere un bel esempio di un gap colmato, di spingersi, di trovare soluzioni, di trovare nuove soluzioni, di inventarsi sempre qualcosa di diverso, ecco, quella cosa lì. Non credo ci riusciranno, me lo auguro, per il bene del tennis. Significa che avremmo davanti degli anni eccezionali. Non so se avranno quel livello lì, speriamo. La vedo difficile, però, perché stiamo parlando dei due, insomma, recordman quasi assoluti di più o meno tutto, insieme con Federer. E speriamo che Alcaraz e Sinner siano in grado di fare questo. Jacopo, andiamo al punto successivo, perché questa settimana ne ha regalati tanti. È Novak Djokovic e anche Luca Nardi. Allora, partiamo da... da dove partiamo? Prima di Nardi, Jacopo, di cui faremo certamente dei complimenti, ma forse c'è un po' meno da parlare, io partirei da Djokovic. Due dati. Peggior sconfitta in carriera in un Masters 1000 o in uno Slam, perché Nardi lo batte da numero 123 del mondo, aveva perso con un 122 del mondo, che era Kevin Anderson, a Miami 2008, aveva perso con un 117 del mondo Dennis Istom in cero all'Australian Open 2017, me la ricordo bene, sulla Margaret quella partita, neanche sul centrale. Aveva perso, e qua ce la ricordiamo tutti, almeno per me una partita emblematica, una fotografia di quel momento di Djokovic, con Taro Daniel, che era 109 a Indian Wells 2018. Per me il punto più basso, ancora più basso della partita con Per, che venne poi a Miami, del Djokovic in versione pace e amore. E poi aveva perso da Bennetto, sempre a Indian Wells. Non gli porta bene a Indian Wells a Djokovic nel 2006, però, che era numero 88 Bennetto all'epoca. È una sconfitta, Jacopo, che fa rumore, per quella che è. Poi magari do altri numeri, però ti lascio subito parlare. Una delle peggiori partenze di sempre, arriverò anche in questo caso con i numeri. Jacopo, cos'è successo? Cosa sta succedendo a Djokovic?
Mi sembra che sia iniziata un po' la discesa. Io credo che quando arriverà il sorpasso in testa alla classifica mondiale, questa volta sarà definitivo. Magari riesce a restare primo ancora per tutta la stagione, però la sensazione che perlomeno non riesca più, e un po' dalle sue parole si è capito, a giocare 10 tornei all'anno a livello altissimo. Deve proprio selezionare, e quindi secondo me ha capito che a Miami sarebbe stata più o meno
la stessa cosa.
Ha detto: ma cosa vado a fare a Miami? Prepariamoci sulla terra, perché l'obiettivo è giocare molto bene Roland Garros, ma ancora di più sì, è giocare molto bene Roland Garros 2.
Sì.
Quindi prendere le misure sulla terra battuta per poi avere il picco ad agosto, fine luglio, inizio ad agosto.
Posso dire che sono d'accordo con la scelta di Djokovic, ha fatto benissimo, non bene a levarsi, a venire, a tornare in Europa e allenarsi. Sta continuando a fare un giro anche un po', non Last Dance, però si è fatto un giro, è arrivato prima a Los Angeles, è andato a vedere Jokic, è andato a vedere un po' di serbi in NBA, poi ha fatto il giro da Curry, ha fatto il giro da LeBron, ha fatto un po' di public relation, un po' di giro di gloria, ecco, a godersi la gloria di quello che è, di quello che è stato. Ti do una statistica, Jacopo, secondo me è emblematica. 910 punti, undicesimo della race. A questo punto della stagione ha avuto più di 1000 punti in 14 delle sue stagioni, praticamente sempre. Cioè, con 910 punti di questo 2024, dopo Indian Wells, quando è che ha fatto peggio? Ha fatto peggio nel 2017, che l'anno... insomma dell'inizio dei problemi fisici, con 475 punti. Ha fatto peggio nel 2006, che a questo momento la stagione dopo Indian Wells aveva 290 punti e non era ancora Djokovic, era un bambino. Ha fatto peggio nel 2018, e di nuovo l'anno dei problemissimi e di passe amor eccetera eccetera, 190 punti. E ha fatto peggio nel 2022 con 90 punti, quando non lo facevano giocare. Quindi il discorso è numeri alla mano, o parliamo del Djokovic di quella fase là della carriera, cioè del gomito e poi di tutto quello che ne è seguito, degli esperimenti, dell'addio a Marian Vaida, oppure andiamo al Djokovic bambino del 2006 o al Djokovic che non poteva giocare per i ben noti motivi di vietato l'ingresso negli Stati Uniti causa scelta di non vaccinarsi. Cioè, queste quattro stagioni, il resto delle stagioni di Djokovic a questo punto aveva o lo slam o un torneo vinto o qualcosa di grosso, ecco. Quindi anche in questo caso sono i numeri che non mentono e ci dicono che c'è una difficoltà evidente e forse anche un po' inaspettata, Jacopo, perché non era nell'aria, no? O meglio, qualche avvisaglia secondo me si è avuta alle ATP Finals. con quel girone che se Sinner non è una persona super integra e decide di prendersi un piccolo vantaggio, lo elimina e non c'è già quel successo. E quindi qualche avvisaglia era arrivata già lì. Però il resto della stagione ci aveva detto che Djokovic aveva vinto tutti i tornei principali e che era ancora l'uomo da battere. E invece il gap adesso mi sembra ampio, specialmente per il Djokovic che abbiamo visto qua, e arriviamo anche alla prestazione di Nardi.
E se guardo a come hanno giocato per buona parte della partita Alcaraz e Sinner, io non credo che Djokovic negli ultimi 8-9 mesi riesca a tenere quel ritmo. Perché la finale di Cincinnati l'ha vinta, ma l'ha vinta
Di nervi.
e di esperienza. Ma Alcaraz gli era superiore e gli ultimi precedenti con Sinner è vero che vince la finale del Master, ma anche in quel caso credo che il fatto che fosse la finale del Master lui l'ha gestita meglio perché quante ne aveva già giocate
Certo.
e invece era la partita più importante di Sinner. Non, in questo momento, oggi che è il 18 marzo, non credo che abbia ancora un nos da schiacciare per riuscire ad avere un 6 mesi fantastici. Ce l'ha per un torneo? Forse sì. Però non sarà semplice. E mi sorprenderebbe se sulla terra riuscisse a fare qualcosa di molto importante prima di Parigi.
Quindi ti vedi un Djokovic un po' in sordina, diciamo, fino un sordina che non
Che prende un
riuscirà
po' anche le misure, che però
Non spinge.
non spinge al 100.
Beh, ma sarebbe intelligente, nel senso, se riconosce davvero che nel serbatoio c'è meno benzina, ma sa che quella poca benzina la può bruciare tutta in un evento, ha senso che l'evento per lui, per quello che rappresenta, perché l'unica cosa che gli manca davvero sia Parigi 2, cioè il Parigi di agosto, il Parigi olimpico.
Quando va in campo, soprattutto se hai il carattere di Djokovic, è difficile poi togliere il piede dall'acceleratore. Cioè, si è visto anche nel match con Nardi.
E ci arriviamo.
Gli dà fastidio perdere.
Sì.
Cioè, non è uno che, come Medvede ieri, a un certo punto ha accettato di perdere.
No,
Djokovic non accetta mai di perdere.
credo che sia stata la sua, anzi, senza credo, sono certo che sia stata la sua benzina. Djokovic rifiuta la sconfitta ed è stato quello che l'ha portato a scrivere ogni record possibile. Cioè, su questo non ci sono dubbi. A me, ecco, e arriviamo alla partita con Nardi, aveva già fatto abbastanza impressione dal punto di vista negativo l'uscita con Vukic. Dove comunque lascia un set, non era una bella avvisaglia per Djokovic. E Nardi, insomma, arriviamo poi a lui, fa qualcosa di eccezionale, però anche qua fa impressione vedere Djokovic, Jacopo che non arriva sulle accelerazioni di Nardi, non perché le accelerazioni di Nardi siano scadenti, anzi. Però, sai, da Djokovic, che era abituato a prendere, non lo so, a mettersi dietro, arrivare con i suoi urli e la sua elasticità alle accelerazioni di Del Potro, ecco, vederlo fermo, perché questo è quello che è successo su tante accelerazioni di Nardi, ti dice che c'è anche soprattutto una componente fisica evidente di un giocatore che non è più. Almeno in questa fase non è quello che conosciamo. Almeno a me ha dato questa sensazione qua.
E forse anche a riprova che non è stata una giornata no, è che aveva già fatto fatica al turno precedente con
Sì, sì, sì.
Vukic, quindi era il suo stato di forma. E se poi torniamo anche più indietro, a Melbourne c'è stata una partita veramente che dici, che caspita, Djokovic sta giocando alla grande. Forse quella con Echeverri, però è Echeverri che è un giocatore che per quale motivo dovrebbe dar fastidio a Djokovic? Ha un ritmo medio-alto, ma è sempre quello. Djokovic va a nozze con quel genere di giocatore. Quindi è un trend che già era iniziato con la United Cup, perché c'era stata la sconfitta in due set contro De Minaur, che è un altro giocatore che in teoria non dovrebbe battere Djokovic mai. Quindi vuol dire che da gennaio sono 2 mesi e mezzo che Djokovic vero non si è ancora visto.
Va bene, saremo curiosi di vederlo, se si configurerà quanto ha detto Jacopo, cioè di un Djokovic che prenderà le misure sulla terra e per poi andare a cercare quello che sarà appunto l'obiettivo, quell'oro olimpico, l'unica cosa che manca per la sua Serbia, e sappiamo che quando indossa la maglia della Serbia c'è grande pressione e non sempre è riuscito a ottenere, anzi, quello che avrebbe voluto. Nardi, Jacopo, aveva il poster in camera, ha detto, di Djokovic nell'intervista dopo partita, batte il suo idolo e che bravo. Io spero che sia un punto di partenza, Jacopo, per un giocatore che ha del talento e si vede, ma ancora non riesce a metterlo insieme. Un giocatore che ha giocato e battuto e ha battuto tante volte da ragazzino, due che adesso sono gli assoluti protagonisti, uno è Carlos Alcaraz e l'altro Holger Rune. Si dice che ognuno ha i suoi tempi, magari i tempi di Luca Nardi saranno diversi, però c'è della qualità lì dietro.
Sicuramente c'è anche una facilità, un gran fisico, deve spostare il suo raggio d'azione di un metro più avanti, perché è da lì che può incidere maggiormente. Ha gestito benissimo il terzo set, perché non è facile poi prendere un break di vantaggio contro Djokovic e andare a chiudere la partita.
E come l'ha chiusa? Con l'ace e lo schiaffo al volo prima.
Esatto. E quell'esperienza lì è impossibile da misurare. Cioè, vivere quell'esperienza e uscirne vincenti ti dà una sicurezza enorme. Perché è la cosa più difficile che ci sia su un campo da tennis. Vincere contro Djokovic, quando hai la possibilità di vincere all'interno di una partita in cui, come al solito all'inizio, ti senti la solita minchiata, non hai niente da perdere, verissimo, però poi arriva un certo punto della partita in cui magari ti sei costruito questa opportunità, e se una minima parte non l'hai preparata prima del match, non puoi gestirla, perché se non l'hai preparata poi ti fai prendere dall'angoscia. E lui è stato bravo in quello. E quindi qualsiasi cosa che arriverà in futuro avrà questo ricordo. Ok, sento tensione, sento pressione, ho paura, però l'ho già vissuta e l'ho superata. E questo è magnifico. Ora deve riuscire a confermare i risultati che ha ottenuto, perché vale tantissimo anche la vittoria contro Zhang.
Certo.
Perché quella era la vera opportunità che ti ha creato poi questa seconda opportunità. La vera opportunità è stato il fatto che Echeverri, guarda caso, gli ha permesso di avere una seconda chance in questo torneo. Ti ritrovi al secondo turno senza giocare il primo e lo vinci, dimostrazione di carattere. È entrato nei 100, che è uno step importante nella carriera di un giocatore.
Assolutamente.
E adesso deve costruirsi questa fortuna e bravura che ha avuto in California con i prossimi tornei.
C'è una partita super interessante subito, Jacopo, per me e per lui, perché sfida Jakub Benčić, nelle quali a Miami, e Benčić è forte. Però lui viene da questo periodo, sono mega curioso davvero di vedere che tipo di partita viene fuori. Può anche perdere, assolutamente.
Sulla carta, penso, sulla carta dovrebbe
perdere. Voglio vedere come. Io personalmente voglio vedere come. Se c'è un tipo di progresso che è già lì, che comunque viene fuori una partita magari lottata, fastidiosa, che perde perché l'altro è messo meglio in questo momento in generale di crescita, a mio modo di vedere, però voglio vedere come, ecco, per me è super interessante, quindi ve la segnalo nel caso non lo sapeste, però secondo me lo sapete. Jacopo, vuoi aggiungere una cosa velocissima? Poi andiamo al femminile, è una puntata lunga, però c'era Alcaraz, c'era Sinner, c'era Djokovic, c'era Nardi, non si poteva non parlare di quanto visto. Vuoi aggiungere qualcosa di rapidissimo sul maschile?
No,
allora no, niente. No. Andiamo a augurandoci appunto il meglio per Luca Nardi e di vederlo continuare questo suo progresso. Andiamo al tabellone femminile e andiamo con Iga Swiatek, la campionessa. Ha vinto due delle ultime tre edizioni, quindi succede a Rybakina, ma aveva vinto ancora l'anno prima. Ottavo titolo 1000 per una ragazza che ha solo 22 anni. A questi ci aggiungiamo anche 4 tornei dello Slam. Non ha vinto, ha stravinto questo torneo, perché l'ha fatto senza lasciare un set per strada, e l'ha fatto comunque contro giocatrici di un certo spessore, perché il bye al primo turno, ok, aveva la Collins al secondo, non era teoricamente una partita facile, 6-3, 6-0, Noskova che l'aveva battuta in Australia e gli dà 6-4, 6-0, Putintseva le dà 6-1, 6-2, Wozniacki va bene, non era il meglio Wozniacki ed era un pochino, aveva dei problemi fisici, 6-4 e poi si ritira. Kostiuk, che comunque stava andando forte, sta andando forte, perché Kostiuk ha battuto Vondrusova, Pavlyuchenkova, Potapova, e le dà 6-2, 6-1, e poi vince 6-4, 6-0 con Sakkari. Domina.
Se gioca così di dritto non ce n'è per nessuno, perché il colpo in teoria fragile, e quando colpisce con questa sicurezza, quando poi si muove, anche lei si muove benissimo in questi giorni e quindi arriva bene sulla palla, può dare energia, è più forte, è nettamente più forte. Chi la può contrastare? Solo una giocatrice che serve molto bene, quindi le toglie un po' di sicurezza. Ma se non parte con questo mini handicap, non per merito suo ma per bravura di un'avversaria che serve molto forte e preciso, se si entra nello scambio e lei sta bene, è superiore, e non di poco, e lo dimostra il fatto che non ha perso più di 4 game con nessuna.
Jacopo, perché non si vede sempre questa Swiatek? Cioè, a differenza del maschile, no? Dove magari può andare bene nei Master 1000, ma poi gli Slam sono un'altra cosa, perché è proprio un altro tipo di formula. Passi da 2 su 3 a 3 su 5 e quindi cambia completamente la disciplina. Nel circuito femminile si gioca sempre allo stesso modo, e la domanda che possono fare in tanti e che viene da fare anche a me, e la faccio a te: perché secondo te Swiatek negli Slam non la vedi sempre così? Perché ormai tende a vincere dei Masters 1000, che sono i tornei più importanti, Masters 1000, pardon, WTA 1000, che sono i tornei più importanti, che il campo di partecipazione è quello, che la formula è quello, che le superfici più o meno sono quelle, con una facilità a tratti irrisoria, come è stato questo. È davvero la tensione che frega la Swiatek? E se sì, perché arriva? Perché non cambia niente nelle modalità. Perché nei WTA 1000, che sono tornei super importanti, la Swiatek gioca così, e invece non in tutti gli Slam riesce a giocare così? Secondo te?
Ma io credo che il primo problema sia che lei non è convinta di essere forte quanto lo è.
Dici?
Secondo me sì, perché poi quando la partita è vicina non gioca bene come quando è in vantaggio. E lo si è visto anche ieri. Ieri è partita fortissimo. Poi qualche errore e il set è diventato equilibrato, e la Sakkari per le prime volte ha avuto il tempo per fare gioco lei, cosa che non aveva all'inizio. All'inizio era con la testa sott'acqua, la Swiatek giocava a un ritmo altissimo e la Sakkari poteva solo difendersi. Poi ha preso paura perché ha subito il contro break, ha ridotto un pochino la velocità e la Sacre ha avuto tempo per spostarsi e giocare il dritto a sventaglio, per esempio. Mm-hmm. Sul 5-4 la Sacre ha giocato un game orrendo, perché il 5-4 non lo vince la Swiatek, lo perde la Sacre. Ha vinto il primo set, si è rilassata e nel secondo non gliel'ha fatta vedere. Forse negli slam, però sai, una che ne ha 24 e a Parigi la gestisce sempre bene questa pressione, il fatto di dover aspettare un giorno le aumenta la tensione, invece di essere qualcosa di positivo.
Questa è una bella lettura, Lomarco. Non ci avevo mai pensato.
E tutti che sai, nello slam comunque hai un'attenzione che è diversa rispetto al 1000. Finita la partita, vai in conferenza stampa e ci sono sicuramente molti più giornalisti,
senza
molte
dubbio.
Più domande.
Le TV.
L'avverte maggiormente, secondo me, questo peso.
Quindi è proprio psicologica,
per
tu
me
dici.
Sì. Perché no. Poi quando è tesa muove meno bene i piedi, e quando muove meno bene i piedi è una giocatrice diversa.
Hai dato la spiegazione alla mia domanda ed è una spiegazione molto, molto interessante. Questa cosa del giorno extra, ad esempio, io non ci avevo mai pensato come possibile spiegazione, cioè che un giorno in più tra una partita e l'altra magari la fa pensare troppo da questo punto di vista e potrebbe non essere un aiuto.
A Parigi l'avverte meno, perché? Perché la terra le dà più tranquillità.
Si sente superiore proprio.
E si sente, lì si sente forte. Okay. E lo si è visto nella finale dell'anno scorso, un finale difficile in cui è riuscita a essere lucida. Secondo me è la miglior partita tatticamente giocata dalla Swiatek in carriera. Mm. Quella stessa partita la gioca su un'altra superficie, per me l'avrebbe persa.
Chiaro, interessante. Abbiamo dato anche una spiegazione comunque a Swiatek, che resta numero uno del mondo e insomma parte continua da un primo colpo importante, ecco, alla sua stagione. Due parole sulla Sacre, perché è viva e lotta insieme a noi, verrebbe da dire, visto che era scomparsa da questo inizio di stagione. Aveva una partita vinta al primo turno con Ibino in Australia, poi una partita vinta con Navarro a Doha o Dubai, non ricordo, e poi dei gran schiaffoni per il resto della stagione. Di questo inizio di stagione sembrava in difficoltà, invece è venuta fuori con un torneo importante, se vuoi anche culminato un po' nella quella vittoria, no? con Goff.
Sì, quella vittoria vale tanto, perché doveva arrivare in 2-7 e invece ha avuto la forza di non pensare ai match point mancati e di chiuderla al terzo. Sicuramente il fatto che abbia cambiato staff la sta aiutando in questo momento, quando c'è la novità, è sempre in linea di massima, dovrebbe essere piacevole, e è come se mettessi alle spalle tutto il negativo e dici ok, tiriamo una riga, adesso si riparte come se fosse da zero. E sono arrivati i risultati, tra l'altro con un allenatore che ha grande esperienza e quindi ha ripreso fiducia. Lei è una giocatrice che ha bisogno di fiducia, perché non ha la mano migliore del mondo, quindi quando è tesa e si contrae già gioca molto contratta di suo, molto di forza, molto a strappi. Se diventa troppo contratta la palla non le va più avanti. Vediamo, io non amo la Sacre da un punto di vista tecnico. Secondo me è una giocatrice che è stata bravissima a costruirsi una classifica eccezionale, però sono tante che giocano meglio di lei a tennis.
Abbiamo
nessuna
già fatto questo
è così
discorso.
Forte fisicamente come lei, cioè se vanno a fare una seduta in palestra le straccia tutte quante.
Non è quello
ed
quello
è una giocatrice che secondo me sulla terra è dovrebbe essere una che arriva in fondo a Parigi. Quindi mi aspetto da lei qualcosa di molto buono sulla stagione sulla terra, nella stagione sulla terra, e che possa tornare tra le prime anche 5.
Va bene, del femminile cosa aggiungiamo? Visto che hai parlato di staff, Jacopo Goff, che dopo US Open, insomma, un passetto indietro. Anche due?
tecnicamente sicuramente, cioè se si era visto un netto miglioramento durante l'estate, che poi era culminato con il successo di Flushing Meadows, non sono continuati i progressi, anzi c'è stato mezzo passo indietro. La qualità principale, lo si è vista anche in questo torneo, è riuscire a dare il meglio di sé quando la situazione sembra essere compromessa. È successo nel match con la francese, adesso non mi ricordo il nome, in cui era sotto 5-2 al terzo. È successo nuovamente contro la Sakkari in semifinale, perché doveva perdere in 2-7, invece in quei momenti lì riesce a dare il massimo e a giocare anche con un po' più di ordine o a chiedere meno al dritto, però non puoi giocare tutta la partita a tenere di dritto, ci sono dei momenti in cui devi lasciare anche andare il braccio. La francese era Clara Burel. Però che sofferenza giocare con quel servizio lì che da un momento all'altro ti può portare a commettere 3-4 doppi falli in un game, e con il dritto che a volte finisce sotto la rete, non è semplice. Deve crescere su quei due colpi, altrimenti diventa complicato.
E questa è l'analisi del momento di Goff, a cui onestamente non vado ad aggiungere altro, perché voglio parlare anche di Arina Sabalenka, Jacopo, che perde con la Navarro, che aveva fatto fatica, l'avevamo già accennato nella puntata di settimana scorsa, con Peyton Stearns, batterà Ducano e poi perde con la Navarro. Avevamo parlato di una difficoltà nel rimettere in moto la macchina Sabalenka post successo Slam, difficoltà che sono state confermate anche a Indian Wells.
Sì, preoccupanti ancora no.
No.
Perché alla fine, se guardi il bilancio di questo inizio di stagione, quasi primo terzo di stagione, hai vinto l'Australian Open, quindi...
È quello che contava, certo.
Però adesso sono due le sconfitte. Quella con la Vekic a Dubai e quella con la Navarro. Ma poteva essere esordio a Dubai... Esordio, come hai citato tu, sì, con la Stearns, perché era sotto 5-4, 40-0 nel terzo set.
Io non so se leggerla, Jacopo, come una forza mentale, cioè di Sabalenka che d'ora in poi in questa dimensione da big vuole concentrarsi davvero solo quanto conta, o più, non che Indian Wells non conti, ma che ci sta, che non sia la sua super super priorità, o invece un discorso più di debolezza, nel senso vinco e sì, alleggerisco un pochettino perché tanto ho vinto e chi se ne frega, cioè ho vinto lo slam, era quello che mi interessava e chi se ne frega, cioè non poter pretendere da Sabalenka quella costanza di rendimento che magari altre giocatrici nel passato invece hanno avuto. Quale di queste due spiegazioni o ipotesi, mettiamola così, teorie, ecco, mettiamola sul termine esatto, quale di queste due teorie secondo te è più corretta, o se ce n'è una terza che vuoi dare tu di teoria all'approccio di Sabalenka in questo 2024?
Ma intanto con il fisico che ha, secondo me non può fare 10 mesi al top.
E su questo siamo d'accordo.
Però lo hai ricordato tu più volte, negli slam difficilmente sbaglia, quindi se deve dare il massimo, se deve essere al meglio della forma solo in 7-8 appuntamenti all'anno ed è riuscita a capire come farlo per gli appuntamenti più importanti, va bene così. In passato ha sempre giocato molto bene la stagione sulla terra, soprattutto a Madrid e a Stoccarda. Vediamo cosa succede
che sia
con
già
i primi
lì...
tornei sulla terra, ecco, che non tanto a Miami.
Tu dici che è già lì anche per lei la testa? Cioè in stile tra virgolette, Djokovic, nel senso, per lei è diverso, dice io questi li gioco, però perché li devo giocare, perché sono tornei importanti, ci mancherebbe, ma non ho questa pressione assoluta di fare bene, la mia testa è già altrove, il focus è già, l'attenzione
io forse
è già...
credo che abbia anche un pochino staccato dopo la vittoria di Melbourne,
secondo
magari
me è più questa.
Ha pensato, ok, l'anno scorso non me la sono goduta abbastanza e quest'anno magari se l'è goduta un po' di più.
Secondo me, io te le ho portate tutte e due, ma secondo me è questa seconda parte la teoria, cioè di una che ha staccato un po' e adesso fa un po' più fatica, senza stare a fare troppi ragionamenti di programmazioni, di obiettivi, è semplicemente ha staccato e fa un po' più fatica a rientrare, a ritrovare subito, ecco, questo suo livello di tennis che l'ha portata a vincere appunto l'Australian Open. Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa sul torneo femminile? Forse il derby tra Mamme, Wozniacki e Kerber, piuttosto che i continui progressi di Marta Kostiuk? Sono le due principali cose che mi ero segnato, perché comunque in generale la Kostiuk sta proseguendo, insomma, un buon percorso di crescita.
Sì, ottava nella race, e poi mi piace perché è più paziente, prende meno rischi, forse lo è stata anche troppo con la Potapova, ha rischiato di perdere almeno il secondo set, ma se l'avesse perso, poi non so come avrebbe reagito al terzo, visto che stava 6-0-3-0 a un certo punto della partita. Ha avuto un pochino paura di chiuderlo quell'incontro, però mi sembra stia maturando e con questa maturazione poi i colpi ci sono, probabilmente ci sarà una continua crescita in classifica mondiale. Adesso non credo sia pronta per arrivare già quest'anno tra le prime 10, però penso che lo farà prima o poi.
Ricordiamo,
solamente 21 anni.
Sì, lei fu super precoce, no? Con quell'exploit all'Australian Open di non ricordo quanti anni fa, ma da ragazzina, 16-17 anni, quindi magari è un nome un po' che sentiamo da tempo, però l'exploit iniziale fu un terzo turno, se non sbaglio addirittura, sto andando proprio completamente a memoria. E del ritorno del derby tra Mamma e Wozniacki Kerber? Non mi racconti niente? Non ti ha entusiasmato?
No. non è proprio il match più bello del mondo.
No, te l'ho detto apposta, so che sei poi un fan del gioco della Kerber, quindi figurati.
La Wozniacki ho iniziato ad apprezzarla tardi. Wozniacki che poi già in quel match, ma forse anche precedente, aveva questo problema, una luce, e insomma chi ha giocato sul cemento ne è consapevole, quando arrivi in corsa devi frenare, spesso le dita dei piedi, ma soprattutto l'aluce, va a sbattere contro la scarpa e fa male.
Eh sì.
E ti si spacca l'unghia e quindi poi c'è il sangue, eccetera, eccetera. Ed
male.
È il motivo per il quale si è, fa molto male.
Ecco.
E quindi, però, è stato un torneo molto positivo per entrambe.
Sì.
Vediamo dove le porterà prossimamente. Tutte e due poi non giocheranno particolarmente bene sulla terra, non è mai stata la superficie migliore né dell'una né dell'altra, però chissà, soprattutto la Kerber a Wimbledon potrebbe essere un'avversaria insidiosa per tante.
Va bene, allora Jacopo, io direi che di concludere qua, perché magari questa settimana saltiamo le domande perché siamo lunghi e tu tra poco devi andare, e direi...
Volevo solo rispondere a una.
Allora va bene.
No,
allora...
due. Una non è... Volevo solo leggerla.
Se tu mi dai l'ok per arrivare un filo in ritardo...
Alle 45 devo chiudere.
Allora non so se abbiamo il tempo.
La leggo velocissimo.
Allora aspetta. Domande. Vai.
Allora Giancarlo dice... la mia non è una vera e propria domanda, ma un plauso. Ci tenevo... a dire bravo a Mohamed Layani, che secondo me ha gestito egregiamente una situazione molto scomoda dove il direttore del torneo continuava a fare pressione ad Alcaraz per giocare perché a sua detta le api erano sparite. Abbastanza ridicolo che si provi a forzare un giocatore a giocare con le api intorno, e un gran riconoscimento a Mohamed che ha saputo gestire la situazione nel migliore dei modi.
Vabbè, un po' di esperienza Layani ce l'ha. Qualche partita l'ha arbitrata.
Poi Lorenzo gioca tennis da 3 anni, sono in quarta categoria, precisamente 4-3, faccio tornei dalla scorsa estate. Trovo molta difficoltà nel gestire emotivamente certe partite, soprattutto quando vedo che il mio avversario è alla mia portata o più scarso di me. Finisco per irrigidirmi e giocare spesso molto male. Contando che ho fatto poche partite, questo fa tanto, avete altri consigli su come si può migliorare questa cosa cercando di sciogliersi e giocare un po' meglio? Allora, il consiglio che ti do, Lorenzo, è pensare al respiro, quindi togliere l'attenzione al dritto, rovescio. È un punto importante. Tu pensa solo a respirare. Come? Quando il tuo avversario colpisce, inspiri. Quando tu colpisci, butti fuori l'aria. Inizia dall'allenamento perché ti troverai a corto di fiato. Non è facile. Il futuro cosa dice? Di prendere 2 respiri prima di un palleggio. Cioè, butto fuori dopo che ho colpito, la palla è sopra la rete, inspiro, il mio avversario colpisce, butto fuori, la palla è sopra la rete, inspiro e colpisco io, butto fuori. Poi a volte puoi fare uno, a volte puoi fare l'altra, però se tu inizi a pensare solo al respiro, vedrai che inizierai a giocare meglio e penserai meno al punto.
Bellissimo,
Fine.
super rapido. Io, Jacopo, voglio aggiungere una cosa. Era nella sezione notizie, che di solito è prima delle domande. Rapidissima. Occhio, ragazzi, perché sullo sfondo noi parliamo di tennis, ma dietro c'è un casino, eh? C'è arrivata questa settimana l'offerta da 2 miliardi da parte dei sauditi per unire il tour. C'è tutta la politica del tennis, si sono riuniti a Indian Wells, magari poi la approfondiamo meglio. Ci sono due fazioni fondamentalmente: Craig Tiley, direttore di Tennis Australia, che spinge per il Premium Tour, che significherebbe unire i 4 Slam più i principali tornei, declassare un pochino quelli che sono i 500 e i 250 e creare una cosa un po' alternativa. E dall'altra c'è ormai il capo dell'ATP Gaudenzi, ormai il capo dell'ATP Gaudenzi con il PIF, con i soldi dei sauditi. Nel mentre questa settimana è venuto fuori anche il segreto di Pulcinella, perché insomma, se, la WTA accennerà che si va in Arabia Saudita per le finals, quindi la Repubblica Ceca con Ostrava barra più Praga per le prossime edizioni ha perso definitivamente, e ormai si era capito, visto che non erano riusciti a farli neanche l'anno scorso quando hanno scelto l'ottimo ottimo Cancun. Quindi dietro c'è un futuro che si fa nebuloso e turbolento nei prossimi mesi, a mio parere, per il tennis, per una rivoluzione che da una parte e dall'altra si configurerà come tale. Magari ne parleremo con un po' più di, con un po' più di, dandogli un po' più di spazio, perché questa puntata è lunga, ma ripeto, la notizia è di questa settimana, è stata anticipata dal Telegraph. 90 giorni di tempo per accettare dai sauditi 2 miliardi di dollari per unire il circuito ATP e WTA. Questa era una notizia che non si poteva non dare. Jacopo, andiamo allo schiaffo della settimana. A chi lo dai, Jacopo?
Allora, lo do alle persone che quando ti vedono e ti salutano ti dicono ciao caro. È una
No, a
cosa
me
che
viene ogni
odio.
tanto.
No, mi fa schifo.
Va bene, quindi mi piglio lo schiaffo.
A me non l'hai mai detto, però.
No, a me viene ogni
Posso dire?
tanto.
Ma la cosa che mi ha fatto molto ridere è stato che 2 settimane fa è venuto in gita con la sua scuola da Arezzo un ex compagno dell'elementare di Vale. E quindi l'abbiamo incontrato poi in centro a Como e si sono salutati. E c'era con noi anche la mamma di Vale che lo ha salutato dicendo ciao caro. Io a Vale non l'avevo mai detta questa cosa. Appena si è allontanato Nicolò, Vale fa a sua mamma: ma cosa ti è venuto in mente di dire ciao caro? E sono scoppiata a ridere.
Non ti piace, ciao caro.
Ciao caro e ciao bello.
Vabbè. Il mio è a chi spinge tipo nei locali. Allora, perché vengo da un ottimo sabato sera, vabbè, lo dico, tanto lo sapete, al Volta di Milano, dove c'era Adam Porte, Kaine Music, super, super, super musica. È stata una battaglia entrare ed è stata una battaglia poi dentro, perché c'era un casino incredibile, il locale piccolo, e niente, io mi ero preso il mio angoletto per ballarmi la mia musica, e tutti volevano arrivare sotto quando è arrivato Adam Porte in console. E cioè, che basta, cioè, queste cose che la gente deve spingere per fare i video e non ballare, è un'altra roba che mi manda fuori di testa, perché se lo schiaffo a chi spinge, lo schiaffo a chi viene per fare il video da mettere su Instagram, è proprio il male. Cioè, da qui vorrei la cultura berlinese, ve lo dovete chiudere quel telefono, non dovete venire a fare il video su Instagram, venite se volete ballare e godervi la serata. Il video su Instagram è per apparire sui social, ha rotto il C, va bene? Ok, fine, questo è il mio schiaffo della settimana. So che c'è un po' di community di persone inclini alla musica che sarà d'accordo con me. Jacopo, hai visto che ti ho liberato ai 43, non ai 45?
Fantastico.
Good job by you.
Good job by you.
Ci risentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.